Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Storia della Chiesa, dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, oggi iniziamo a fare il punto su un tema molto importante. L'ultima volta abbiamo parlato di Sisto IV, che muore nel 1484. Dopo un lungo pontificato iniziato nel 1471, e a Sisto IV succede Innocenzo VIII, il cardinal Cibo, che viene eletto e diventa appunto Innocenzo VIII. Innocenzo VIII governa la Chiesa per 8 anni circa, dal 1484 al 1492, e oggi però non ci concentreremo in particolare sulla sua figura, sul suo pontificato, ne parleremo un po' di più la prossima volta, perché oggi, consapevoli di essere stati in questo periodo, oggi parleremo di alcuni fatti che accadono durante anche il pontificato di Innocenzo VIII, ma non specificatamente di Innocenzo VIII, che tratteremo in una puntata successiva. Ci concentreremo invece su due temi. Il primo è il 400 come secolo mariano. E fra poco, ecco, chiarirò perché ho usato questa espressione. Il secondo tema, quello più importante per noi, è invece dedicato a Cristoforo Colombo, la scoperta del Nuovo Mondo e la rilevanza straordinaria che ebbe per la Chiesa questo fatto storico. Quindi iniziamo con il primo punto, ovvero con il 400 come secolo mariano. Così lo chiamano gli storici della Chiesa e di fatto motivi sono abbastanza semplici. Intanto, prima di evocarli, ricordiamo un particolare che la storia della devozione a Maria è appunto una storia che ha un percorso di crescita costante nel corso dei secoli. Si può dire che quanto più avanza, matura la civiltà cristiana, si compie il Medioevo, inizia l'età moderna e si va verso appunto poi la contemporaneità, quanto più diventa importante, centrale la figura di Maria Vergine nella devozione cristiana. E questo non è senza motivo. Perché all'inizio della vita cristiana, dei primi secoli del cristianesimo, di fatto si suole dire, in teologia, questo, dare questa spiegazione alla relativamente poco presente, diciamo, figura di Maria Vergine. Ovviamente non è ignota, anzi è trattata, è onorata, è tutto, ma non c'è una presenza forte come quella che ci sarà nei secoli successivi. E pensando ai tempi apostolici, ai primissimi tempi della Chiesa, quando non pochi martiri e santi dei primi secoli, il primissimo secolo, poterono ancora avere contatto tramite San Giovanni Evangelista con la Santa Vergine a Efeso, non dimentichiamo questo fatto, ci sono dei martiri che ebbero l'immensa gioia di poter incontrare Maria Vergine. Ebbene, ma si suol dire che la bellezza soprannaturale, la santità di Maria Vergine era così grande che la provvidenza di Dio la tiene in un certo senso nascosta ai popoli dei primissimi tempi dell'avvento del cristianesimo. E perché la tiene nascosta? La tiene nascosta perché la sua sublime santità, eccellenza, purezza, l'avrebbe facilmente fatta confondere con una divinità. Siamo in tempi dove il paganesimo è dominante, dove i popoli sono superstiziosi e pronti a ingannarsi su molti fenomeni e vedere, aver coscienza della grandezza, dei doni, della persona, della Santa Vergine, tanto più quando era ancora in vita, avrebbe significato in un certo senso rischiare veramente di confondersi profondamente. Ma nel corso dei secoli cresce la devozione mariana. E possiamo dire, proiettandoci verso il futuro, che questa devozione in un certo senso crescerà ancora di più in futuro, soprattutto nei tempi ultimi, nei tempi, diciamo, anticristici, nei tempi che precedono l'Apocalisse, perché appunto questi tempi, tempi ultimi, saranno i tempi in un certo senso di Maria, dove i cristiani fedeli che persevereranno fino alla fine, anche nelle gravissime persecuzioni che concluderanno la storia della Chiesa sulla terra, lo potranno fare solo in virtù della loro profonda unione con Maria Vergine, della loro devozione al Santo Rosario, del loro veramente essersi affidati totalmente all'Immacolata. E il 400, per motivi che adesso spiegherò, è di fatto un secolo dove inizia a esserci una fortissima, crescente devozione a Maria Vergine. Ora diamo gli elementi di questa devozione, gli elementi che qualificano appunto come, come secolo mariano il 400. Partirò da una considerazione, diciamo, sulla provvidenza di Dio. Perché proprio il 400, di fatto diventa il secolo mariano? Ma in fondo la spiegazione sta proprio nel fatto che il 400 è il primo secolo in cui davvero il Medioevo, ahimè, è superato, Christianitas è finita, nel senso che è finita l'età medievale, inizia effettivamente l'età moderna, con l'umanesimo, con il Rinascimento, con terribili forme di neopaganesimo, con la guerra dei 100 anni che travolge, distrugge l'Europa e tutti i valori che in qualche modo avevano retto finora l'Europa. Con le armi da fuoco che compaiono proprio durante la guerra dei 100 anni, che da sole sono sufficienti a cambiare il mondo in un certo senso, per la gravità dell'utilizzo che di esse viene fatto. I costumi crollano. Il 400 è un secolo terribile di generale crisi dei costumi morali, una corruzione inaudita in alcune città che ho già citato in passato, come Firenze, si hanno costumi talmente corrotti che alcuni storici arrivano a segnalare che però una o due famiglie note notoriamente avevano conservato una fede viva e fervente ed erano sante famiglie. Ma parliamo di pochissime famiglie in una città molto grande come Firenze. Era una città letteralmente tornate pagane in un certo senso, e i vizi più terribili si stavano diffondendo, fra i quali l'omosessualità. Quindi in un secolo, che è un secolo atroce, è un secolo tutt'altro che di progresso e di sviluppo, come la tradizione laica, laicista, anticristiana, ha sempre cercato di presentarci il 400, ahimè è un secolo catastrofico. Torna la magia, torna l'astrologia, le superstizioni di ogni tipo, la cabala, il cabalismo ebraico e talmudico penetra dappertutto, soprattutto in Toscana, Firenze e poi anche in Italia, introducendo elementi appunto esoterici, magici, che seducono i dotti, seducono spesso anche membri del clero, sacerdoti come Marsilio Ficino. Quindi è veramente un secolo atroce, un secolo terribile, in cui entra in crisi il pensiero tomista, il pensiero scolastico, e inizia lentamente a sorgere un pensiero nuovo, il pensiero rinascimentale, che prelude all'avvento di tradizioni culturali completamente opposte a quelle medievali. È l'inizio del tramonto della scolastica sul piano del successo, come dire, di questa scuola. E guarda caso, proprio in questo secolo terribile, la provvidenza suscita una forte crescita della devozione mariana. E dico la provvidenza perché appunto è evidente quello che accade. La crisi che sta iniziando e che si prolungherà fino ai nostri giorni, in un certo senso, è così grande che ecco la provvidenza, la bontà di Dio che ci dà, che dà ai cristiani di buona volontà, che ci saranno sempre, anche nel 400, dà questi grandiosi strumenti che adesso appunto sottolineo. Il primo elemento è il fatto che il 400 è il secolo in cui esplode, cresce inarrestabilmente la fama del santuario di Loreto. La Santa Casa di Loreto era giunta già da molti anni all'orecchio dopo un viaggio miracoloso in sé, perché come sapete si è posata in molti luoghi prima di essere definitivamente stabilita a Loreto e centinaia, migliaia di testimoni l'avevano vista nei diversi luoghi in cui ha sostato. Conosciamo il luogo di arrivo e di partenza da tutti i diversi luoghi in cui si posò prima di arrivare a Loreto. Per cui chi banalizza il miracolo, chi scandalosamente scrive manifesti che purtroppo oggi si leggono anche in Santa Casa, dicendo che la casa non fu portata dagli angeli, ma da una famiglia che si chiamava De Angelis. Ecco, questi giochi di parole che negano il miracolo vanno contro il magistero della Chiesa, che ha più volte con documenti solenni ribadito la natura miracolosa della traslazione, vanno contro santi come San Nicola di Tolentino che hanno visto la Santa Casa trasportata dagli angeli in una visione mistica, ma nel momento in cui transitava, e vanno contro centinaia di testimoni oculari che l'hanno vista nei diversi luoghi in cui si è posata prima di giungere appunto a Loreto. E vi ho detto già tutto, basterebbe questo, il fatto che inizi la fama mondiale di Loreto, che rimarrà fino all'Ottocento, fino a Lourdes praticamente, il santuario mariano più importante, e sul piano del significato lo è anche oggi, perché è evidente che nessun santuario potrà mai avere l'importanza della Santa Casa, ma sul piano del successo di pubblico, come dire, altri santuari come Lourdes hanno superato come numero di pellegrini Loreto, ma fino almeno a Lourdes Loreto è in assoluto, a livello mondiale, il vero grande santuario mariano in cui si andavano a fare pellegrinaggi e voti solenni. Re come Luigi XIII e sua moglie fecero voto a Loreto e grandi donativi a Loreto perché hanno chiesto la grazia di avere un figlio. Ma l'elenco dei santi, dei grandi santi religiosi che sono passati da Loreto è sterminato di centinaia di nomi. Troviamo tutti i grandi santi dell'età moderna, o quasi, che sono passati da Loreto. Quindi questo faro di luce, questo luogo unico e incantevole, questo luogo soprannaturale, verrebbe voglia di dire, è nel 400 che inizia veramente a acquisire fama mondiale. La secondo elemento del secolo mariano, si affermano devozioni alla Beata Vergine che non sono nate nel 400, ma esplodono, per così dire, proprio nel 400. La prima è quella del sabato, come giorno mariano, giorno consacrato a Maria, a partire dalla tradizione risalente a San Pier Damiani. San Pier Damiani aveva lanciato, come dire, questa devozione che però è nel 400 che cresce molto fino a diventare costume, uso collettivo e abituale, quello di fare qualche fioretto, qualche preghiera in più, qualche devozione, ecco, pensare il sabato come giorno dedicato a Maria. Sempre nel 400 è il secolo in cui l'Officium Beate Virgini Marie, l'ufficio breve, il piccolo ufficio della Beata Vergine Maria, che è più antico, risale addirittura all'undicesimo secolo, alla prima crociata, ma è nel 400 che comincia ad avere un notevole, diciamo così, successo. E l'ufficio, il piccolo ufficio della Beata Vergine Maria è una sorta di breviario che riprende le ore canoniche per laici, per chiunque, anche per sacerdoti, per religiosi, però diciamo è universale, è possibile praticarlo anche a chi non è consacrato e ha le ore canoniche, a compieta, ai vespri, insomma, a tutti il mattutino. E in qualche modo sono preghiere più brevi, ovviamente del breviario dei sacerdoti, ed è un breviario tutto mariano. Chi l'ha fatto, chi lo segue sa di cosa parlo e questo piccolo volumetto ebbe un'enorme fortuna fino almeno agli anni 50. Poi, dopo il Concilio Vaticano II, lentamente scomparve come devozione, oggi è quasi dimenticata, però è interessante sapere che è nel 400 che si impone. Il rosario ha anche lui una storia ovviamente più antica, diciamo possiamo farla risalire almeno al 1200, inizio 1200, ai domenicani, insomma, comunque diciamo che già ovviamente c'era, da un paio di secoli, ma è nel 400 che si ha una forte, diciamo, crescita della pratica, diventa di fatto quello che viene chiamato il salterio dei poveri, il salterio di coloro che non sono religiosi o non sono colti. I monaci leggevano spesso tutti i giorni, pensiamo ai Cluniacensi, a molti altri ordini, cantavano più che leggevano tutti i 150 salmi della Bibbia, e il rosario completo, che lo ricordo, è fatto di tre corone, misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, faceva riecheggiare questo stesso numero, 150 Ave Marie. 150 Ave Marie, che di fatto erano un po' come dire tutti i 150 salmi. Chiaramente non l'uomo comune, il laico che vive nel mondo non poteva avere il tempo di dire tutti i 150 salmi, cosa che implica 10-11 ore di preghiera al giorno, implica la vita contemplativa praticamente. E ricordiamolo, molti ordini, fra cui per esempio i Cluniacensi, tutti i giorni pregavano cantando tutti i salmi della Bibbia, qualcosa di semplicemente straordinario. E per chi non era religioso, invece c'era questa semplice soluzione, un salterio, diciamo, miniaturizzato, dove dico 150 Ave Marie. E il Santo Rosario, di fatto, vede a fine 300, inizio 400, l'aggiunta della seconda parte della preghiera stessa, perché la preghiera dell'Ave Maria è una preghiera che si compone di una prima parte che, diciamo, di origine neotestamentaria, l'Annunciazione in particolare, ovviamente. Ma la seconda parte, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, viene aggiunta a fine 300 e è nel 400, in effetti, che si crea questa preghiera completa che da quel momento noi recitiamo. E questo fatto, il fatto che si completa la preghiera con la seconda strofa, il Santa Maria, è interessante perché sempre nel 400 si iniziano a inserire i misteri durante la recitazione delle 150 Ave Marie. Il rosario è fatto di tre corone, ogni corona è fatta di 50 Ave Maria, per cui le tre corone sono 150 Ave Marie. E di fatto i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi sono introdotti appunto nel fine 300, inizio 400. Per noi oggi è impensabile pensare al rosario senza i misteri. È evidente che è un aiuto a intercalare le 150 Ave Marie con dei misteri diversi che spezzano un attimo la recitazione e danno più sapore, più profondità alla propria preghiera stessa, ma è un'invenzione, tra virgolette, quattrocentesca. Questo fatto è interessante perché fa capire che anche le devozioni hanno una storia, cambiano, però attenzione, come per il dogma, anche le devozioni ci va bene che cambino se cambiano in modo omogeneo, non eterogeneo. Se alla prima parte dell'Ave Maria un santo dottore o teologo o prete aggiunge quelle quattro frasi finali, è così palese che quelle quattro frasi finali sono perfettamente in sintonia con la prima storica Ave Maria, che allora ci va bene anche il cambiamento. Il cambiamento che non ci va bene è il cambiamento che snatura, che traduce male le parole, distorcendo il senso teologico delle stesse. È lo sviluppo disomogeneo della preghiera o della liturgia che deve preoccuparci, non certo il fatto che, a parte il Padre Nostro, le preghiere anche più sante, l'Ave Maria dopo il Padre Nostro è gloria, è la suprema preghiera della Chiesa, ebbene, abbia avuto una sua storia. Prima ci si fermava alla prima parte e non si aggiungeva Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E questo fatto dei misteri pare che prenda corpo pienamente, sempre grazie ai domenicani. I domenicani ebbero diversi grandi, diciamo, frati che dedicarono quasi la loro intera vita proprio alla propagazione della devozione del Santo Rosario. E con ciò, prima di avviarci verso la conclusione, con l'introduzione molto sommaria, molto semplice al tema che ho accennato, cioè la conquista del nuovo mondo, che a questo punto scivolerà alla prossima puntata, perché oggi ovviamente non c'è più il tempo di affrontarlo, ma io faccio un piccolo commento a questo fatto storico che vede il 400, da un lato secolo orrendo, diciamocelo pure, neopagano, ma dall'altro canto secolo mariano, supremo secolo mariano. E abbiamo già spiegato perché questo accade, no? Perché c'è una opera della provvidenza che agisce senza che gli uomini capiscano sul momento perché sta accadendo qualcosa. E la provvidenza, appunto, ha voluto dare un'arma potente ai cristiani ferventi, fedeli alla Chiesa, desiderosi davvero di santificarsi anche in tempi atroci, come quelli che ho descritto, dagli strumenti proporzionati ai bisogni del momento. Nessun aiuto è più grande alla vita di grazia e alla santificazione dei cristiani della devozione a Maria. E quindi il 400, che è il secolo in cui rimanere buoni cristiani, santificarsi diventa molto più difficile, guarda caso, vede al centro questa straordinaria presenza di Maria. Maria, soccorso insomma nei momenti più difficili, sia personali che storici. Non si può sbagliare, ecco, chiunque si appoggi veramente con tutto il cuore e con la fede di un bambino, implorandola di soccorrerlo. Si può dire, credo, senza essere temerari, che è impossibile che Maria non lo soccorra. Quindi questa grande fiducia nella Santa Vergine, unita a una grande fedeltà al Rosario, se possibile completo, ecco, unita a tutte le altre devozioni che sono possibili, che ho elencato prima in parte, fa capire che non c'è segno più forte di predestinazione alla salvezza di una vera, viva, profonda, fervente devozione a Maria Santissima. Questo è un fatto interessante che deve illuminarci pensando anche al presente. Storia Magistra Vitae, oggi siamo a un livello di corruzione morale che probabilmente è superiore a quello del 400, anzi sicuramente. Oggi la Chiesa è attaccata come sempre ed è in una profonda crisi. Ebbene, come nel 400, anche oggi, senz'altro, la lezione storica è quella di riscoprire, se già non lo si è fatto, una profonda devozione a Maria e soprattutto al Santo Rosario. Ecco, questi erano i concetti da sviluppare per capire questo tema del 400 secolo mariano. E a questo punto introduco solo sommariamente, molto molto velocemente, il nuovo tema che poi approfondiremo in modo deciso alla prossima puntata, ovvero a ridosso della morte di Innocenzo VIII, che muore nel 1492, pochissimo tempo dopo, si ha l'avvento della spedizione di Cristoforo Colombo. Parte la flottiglia di navi che la regina Isabella di Castiglia ha messo a disposizione di questo marinaio italiano che ha le idee chiarissime, che ha studiato astronomia, matematica, geografia, ha parlato con dotti e grazie a questi suoi studi è giunto alla più profonda consapevolezza che la Terra in realtà è sferica. E dunque, da qualunque punto, anche dalle coste spagnole, posso giungere a qualunque altro punto. E mentre la via per arrivare alle Indie, dove portoghesi estraevano immense ricchezze, era la via più tipicamente portoghese verso Oriente, la via di sud-sud-est, est, che doppiando il Capo di Buona Speranza, risalendo le coste africane e costeggiando il Mar Rosso e il Golfo Persico, permetteva di arrivare in India e nelle isole degli arcipelaghi attorno all'India. Viceversa, l'altra via, la via verso ovest, non era mai stata nemmeno immaginata come possibile, né tentata, perché c'erano delle premesse che andavano soddisfatte. Per esempio, non c'era in molti la certezza che la Terra fosse effettivamente sferica, e dunque c'era l'inquietudine, il mistero di questo oceano oltre il quale non sembrava poterci essere nulla. Ma Colombo si convince studiando di un fatto semplicissimo, che di fatto ci fosse solo l'India, devo poterla raggiungere anche andando verso ovest. Un fatto elementare, se volete. Ma assodata la sfericità della Terra, per Colombo diventa ovvio il fatto che posso arrivare all'India saltando il Capo di Buona Speranza, i pirati portoghesi o olandesi e ogni altro impedimento che c'era lungo le coste africane. Quindi l'obiettivo è l'India, l'obiettivo è l'India. E qui accade una cosa straordinaria, con ciò mi fermo e rimandiamo il resto del discorso alla prossima puntata. Dicevo, una cosa straordinaria è questa, che di fatto Colombo si è così convinto che sia possibile arrivare, che cerca con enorme entusiasmo ed energia l'appoggio di un sovrano. E ahimè, il sovrano è di fatto un uomo, insomma, una persona non perfettamente adatta a supportare il progetto di Colombo. Pochissimi capirono Colombo. E quasi miracolosamente riuscirono a capirlo, riuscì a capirlo la regina Isabella di Castiglia, che si lascia convincere dall'entusiasmo di Colombo e dei suoi ragionamenti. E il ragionamento più interessante che fa Colombo è questo: Colombo si convince e lo propone a coloro da cui cerca di avere un finanziamento, che di fatto esista sostanzialmente una distanza fra la costa spagnola e l'India molto più piccola di quella reale. Ha fatto degli studi, ha fatto dei calcoli e presenta a coloro a cui chiede finanziamento per le sue navi uno schema in cui la distanza fra Spagna e Nuovo Mondo è simile a quella fra Spagna e Palestina, quindi un paio di migliaia di chilometri, e si è in America. La Terra è considerata sferica, ma molto più piccola di come è in realtà. E quindi la distanza ridotta a poche decine di chilometri, di fatto sembra giustificata. Con questa convinzione errata, che le Indie siano molto vicine, lui stimava che fossero in una vicinanza simile a quella che c'è fra la Spagna e le coste della Palestina, quindi un paio di migliaia di chilometri. Ma allora, pensa Colombo, se sono così vicine, è possibile andare e tornare rapidamente in giornata. Perché di fatto, se sono così vicine, diventa possibile osare il viaggio. Se le Indie fossero state la vera India, i chilometri erano troppi, erano talmente tanti che il viaggio era impossibile. Sbagliando calcoli, Colombo si convince che le Indie sono molto più vicine. E quindi il viaggio può essere rischiato. E ha ragione, nel senso che non trova l'India, trova le Americhe, che lui pensa sia l'India, ma di fatto le trova alla distanza che lui aveva teorizzato, immaginato. E da ciò verrà la conquista del nuovo mondo. Noi ci fermiamo qui, ma volevamo introdurre questa figura, questo grande esploratore. E aggiungiamo una sola cosa, anche in questo caso, perché la provvidenza permette la scoperta dell'America e dà alla Chiesa questo immenso campo di apostolato, l'intero Sud America diventerà di fatto cattolico. Beh, c'è una spiegazione elementare. Passeranno appena appena 20 anni e avremo la riforma protestante. cioè l'eresia esploderà, dilagherà dentro a ogni livello in un certo senso. E quindi, mentre la violenta sommossa protestante nel 1517 travolgerà l'Europa, ecco che se se ne va mezza Europa, perché mezza Europa passerà col protestantesimo, Dio però dà alla grande monarchia cattolica di Spagna un altro mondo, addirittura un intero continente da portare a Cristo, e quasi a bilanciare la perdita della metà dell'Europa che appunto passerà con Lutero. Con ciò noi ci fermiamo, abbiamo fatto un'introduzione molto ampia, molto generale. La prossima volta parleremo di Innocenzo VIII e poi ci butteremo con grande intensità sul tema della conquista delle Americhe. Io con ciò vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e buona serata.